Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi, in cui andremo a vedere le ultime evoluzioni, in particolare sul piano internazionale. Infatti andremo ad analizzare gli strumenti che l'Unione Europea ha messo in campo nella gestione della crisi economica causata dalla pandemia e il ritiro di Bernie Sanders dalle elezioni primarie del Partito Democratico negli Stati Uniti. Continueremo poi con la nostra rubrica settimanale sull'ambiente, andando a vedere come nell'ex Silva la situazione emergenziale abbia confermato le contraddizioni già analizzate in precedenza. Infine, Osa riprenderà la sua analisi sulle misure del ministro Azzolina sul mondo della formazione e le forme di lotta che gli studenti stanno portando avanti in merito. Iniziamo dunque con Sebastiano e la situazione europea.
Ha fatto scalpore l'ultima conferenza stampa di Conte, che tutti noi probabilmente abbiamo visto, dove effettivamente se ne sono viste delle belle. Abbiamo un Conte che urla, alza la voce all'improvviso, bacchetta Salvini e Meloni, con nostra grande soddisfazione, bisogna dire, ma dimostrandosi in realtà messo completamente all'angolo dalle istituzioni europee. Andiamo ad analizzare in particolare cosa ha detto Conte. Partiamo dalle vittorie cosiddette che vengono sbandierate. La messa sul tavolo di una discussione dell'ipotesi Eurobond e la non condizionalità del MES. Ma di cosa parliamo nello specifico e perché queste vittorie sono parziali? O per meglio dire, non sono. Cosa sono, o cosa dovrebbero essere, meglio detto, gli Eurobond? Allora, gli Eurobond sono dei titoli di Stato emessi direttamente dalle istituzioni europee, i cui proventi poi dovrebbero andare a finanziare i paesi più colpiti dalla crisi sanitaria ed economica del coronavirus, che dovrebbero sì restituirli, ma a tassi di interesse abbastanza favorevoli e potrebbero utilizzarli per superare la crisi. E essendo titoli emessi non dall'Italia o dalla Spagna, ma dall'Unione Europea stessa, di fatto il debito complessivo andrebbe a ricadere sull'UE. Dove sta la fregatura? Sta innanzitutto nel fatto che comunque ci sarebbe un soft power da parte delle istituzioni europee verso i paesi che hanno usufruito del prestito, che comunque darebbero parte del loro debito pubblico alle istituzioni europee che hanno emesso gli Eurobond, ma soprattutto che questi Eurobond sono un miraggio. Perché? Perché l'osso tedesco, ossia Germania, Austria e Olanda principalmente, non sono disposti nemmeno a lasciar passare questa pur restrittiva misura. Il sogno di un'Unione Europea anche un minimo solidale si infrange infatti qui. E quando Conte parla del fatto che siano stati messi sul tavolo, lo fa da una posizione di impotenza a dir poco triste e ridicola. Emblematico è la prima domanda che gli viene fatta dai giornalisti, un giornalista di Repubblica mi pare, che chiede tra le altre cose: senta, ma lei parla di spingere per l'istituzione Corona Bond, di battersi fino all'ultimo per questo, però il prossimo consiglio europeo è del 23 aprile. Non teme che sia troppo tardi, che si possa fare ostruzionismo, che questa ipotesi possa non passare? Al che Conte risponde: beh, se sei tanto bravo allora fallo tu il presidente, più o meno. Ossia, dice, se avete una proposta alternativa ditemelo voi, che appunto è una dimostrazione plastica di quanto in Europa non ci sia nemmeno la vaga ipotesi reale di istituire uno strumento come quello dei coronavirus o Covid-19. L'osso tedesco, piuttosto, risponde parlando del MES e proponendo quello come soluzione. Il MES è un fondo cosiddetto salva stati, che in realtà gli stati li soffoca sotto la morsa dell'austerità negli anni successivi alla crisi, che appunto concede prestiti in cambio di garanzie di future politiche di austerità. Più o meno quello che è successo in Grecia, ossia l'Europa ti dà qualche spiccio e tu in cambio nei prossimi anni tagli sulla sanità pubblica, tagli sulla scuola pubblica e poi causi quelle mancanze che oggi sono la base del disastro sanitario che stiamo vivendo, ad esempio. Il motivo per cui siamo così impreparati a rispondere alla crisi del coronavirus è anche che ci sono stati dei tagli alla sanità adottati dall'Unione Europea negli ultimi anni devastanti. I paesi del sud Europa, che in questo momento sono il blocco che si contrappone all'osso tedesco, siamo Italia e gli altri PIGS, quello aggiunto i paesi come tipo il Belgio, il Lussemburgo e la Francia a fare da mediatore fra le due parti, all'incirca. Comunque l'accordo che sono riusciti a strappare i paesi del sud è stato quello di un MES senza condizionalità. Quindi sì, prestito, ma niente austerity. Ma in realtà una condizionalità c'è, ed è anche grossa, ossia che quei soldi possono venire utilizzati solo per quanto riguarda le spese sanitarie. E dunque tutte le altre spese, ad esempio quelle per far ripartire l'economia o per fungere da ammortizzatore sociale, verrebbero effettivamente sottoposte alle condizionalità del MES. Ed è per questo che addirittura lo stesso governo italiano, che abbiamo visto più volte farsi zerbino dell'Unione Europea e degli interessi tedeschi, ha dichiarato che il MES è un strumento inadeguato sia per l'entità dei fondi, rispetto a quella necessaria per fronteggiare la crisi a cui ci troviamo davanti, che sembrerebbe addirittura peggiore di quella del 2008, e per la quale il MES si propone di stanziare fondi pari solo al 2% del PIL del paese che li richiede, ossia nel caso italiano 37 miliardi, che sembra strano dirlo ma sono spiccioli, e sia per la forte condizionalità del limitarsi alle spese sanitarie di cui abbiamo già parlato. Un altro strumento messo in campo dall'Unione Europea è quello dello SURE, o SURE, che è un fondo da 100 miliardi destinato a tutta l'Unione Europea per gli ammortizzatori sociali, cassa integrazione e così via. Questo fondo, manco a dirlo, è assolutamente insufficiente, non solo perché 100 miliardi sono una cifra risibile per tutto il continente, ma anche perché questi 100 miliardi sono scaglionati in 10 anni. Ciò significa 10 miliardi all'anno. Chi, per tutta l'Unione Europea, e chi sta minimamente seguendo le notizie o ha una vaga idea di come funziona l'economia, sa benissimo che sono cifre irrisorie. Questo fondo per la ripresa, proposto dalla Francia nel tentativo di dimostrarsi come una potenza egemone alternativa alla Germania in Europea, di non rompere l'Unione, ma allo stesso tempo di fare i conti con i paesi del sud e con un debito francese che inizia a essere per il 100% del PIL, è in realtà estremamente fumoso. Si parla semplicemente di affrontare la crisi con strumenti finanziari innovativi non particolarmente ben definiti, ma soprattutto di cui adesso è inutile parlare nel dettaglio, perché semplicemente sono stati quasi completamente cestinati dall'Eurogruppo. Infatti si è passati dall'idea di istituire questo fondo alla più ragionevole possibilità di parlarne, e infine si è usciti dall'Eurogruppo con la decisione di limitarsi a citarlo in una lettera al Consiglio Europeo. Come si suol dire, tra il dire e il fare c'è di mezzo la Germania, e non solo. A questo punto il governo ha un vicolo cieco. Poiché anche l'ipotesi neanche nominata di vendere direttamente i titoli di Stato italiani sul mercato per ottenere i fondi necessari a superare la crisi è assolutamente impossibile a causa della speculazione finanziaria che sicuramente colpirebbe l'Italia e che, come ha dimostrato Lagarde dicendo che lo spread non è un problema suo, non verrebbe in nessun modo arginata dalla Banca Centrale Europea, che anzi probabilmente ci metterebbe del suo. Il povero Conte, dunque, povero per modo di dire, si ritrova davanti a un'Unione Europea elemosinando gli Eurobond con la quasi certezza che non gli verranno concessi. Ma da tutta questa storia, forse, una lezione, anzi, senza forse, si può trarre. E questa lezione è: qualsiasi ipotesi solidaristica interna all'Unione Europea è morta e sepolta. Piuttosto, si è dimostrato che l'unica vaga solidarietà può esserci tra quei paesi dell'Europa mediterranea con economie simili, che in questo momento sono quelli più colpiti dalla crisi e che negli anni sono sempre stati quelli più colpiti dalla troica e dall'austerità. Pur senza illudersi che gli interessi delle classi popolari possano venire portati avanti da governi come quello italiano, tappetino di Confindustria, o come quello spagnolo, che incorpora elementi come il PSOE, assolutamente venduto al neoliberismo, pur senza quest'illusione, bisogna dare atto che questa crisi ha mostrato a tutti quali sono le due uniche alternative. La prima, la rottura dei trattati, la creazione di un altro tipo di alleanza economica, che non poggi sui presupposti dell'ordoliberismo tedesco, che non vada a vantaggio unicamente dei paesi del nord e che si basi su principi di solidarietà e di intervento statale. Oppure, dall'altra parte, austerità. Solo austerità, nient'altro che austerità. Alternative altre non ce ne sono, ed è nostro compito scegliere quella giusta.
Continuiamo ora con le dimissioni di Bernie Sanders, quali possono essere le cause e le conseguenze di questa mossa.
Ciao a tutti, sono Filippo e voglio parlarvi delle primarie democratiche americane. Infatti, come forse sapete, l'8 aprile il senatore del Vermont, Bernie Sanders, ha abbandonato la corsa alla Casa Bianca, decretando così la candidatura di Joe Biden per la presidenza. Nonostante ciò si possa giudicare come una sconfitta per la sinistra radicale americana, la campagna di Sanders è il simbolo dell'enorme cambiamento che la politica americana sta vivendo negli ultimi 5 anni, diciamo. È il cosiddetto socialist moment. Dopo anni di stagnante clima culturale da fine della storia, il socialismo è sempre più oggetto di curiosità, soprattutto tra le nuove generazioni. Cerchiamo di analizzare quali possano essere state le cause della sconfitta di Sanders. Buona parte dei liberal americani sostiene che Bernie sarebbe dovuto essere più gentile, più pacato nei toni. Questa versione dei fatti è estremamente ingenua. Un cambiamento nel comportamento di Sanders non avrebbe di certo spinto, per esempio, le multinazionali e i membri del Partito Democratico che le rappresentano ad appoggiare la sua campagna, come invece hanno fatto con quasi tutti gli altri, per esempio Jim Clyburn, che è un senatore che ha permesso la grande vittoria di Biden fra gli afroamericani, specialmente in Carolina. È il senatore che ha preso più soldi dalle grandi case farmaceutiche di qualunque altro membro del Congresso. Ciò che è vero, invece, è che tutto l'establishment del Partito Democratico si è opposto con unità alla candidatura di Sanders. Dopo le votazioni del Nevada, infatti vinte da Bernie, tutti i candidati moderati si sono ritirati per appoggiare l'ex vicepresidente Biden. Ma la campagna anti-Sanders va avanti da tanto tempo ed è strettamente legata all'operazione di propaganda che mira a creare un fronte moderato anti-Trump. Un'operazione politica comparabile in Europa all'anti-lepenismo di Macron o all'anti-salvinismo del PD, che ha portato a candidare un vecchio conservatore poco lucido, accusato di violenze sessuali, che ha sostenuto Italia allo Stato sociale, la nomina di un giudice della Corte Suprema di estrema destra, la legislazione anticrimine che ha sconvolto persino i repubblicani e ha appoggiato anche il disastro che è stata la guerra in Iraq, che è appunto Joe Biden. Andando ad analizzare i risultati delle primarie, notiamo che Sanders ha convinto soprattutto i giovani e le comunità latinoamericane, mentre non è riuscito a raccogliere tanti voti tra gli afroamericani. Questo in parte è dovuto al fatto che esiste un'enorme rete di intermediazione politica afroamericana saldamente posizionata all'interno della leadership del partito, mentre i latinos non sono né rappresentati né ascoltati dall'elite democratica. È in parte per questo che molti elettori neri, nonostante fossero d'accordo con le battaglie portate avanti da Sanders, si sono fidati dei loro rappresentanti e non hanno votato per lui. Lavoro, Medicare for All, College, Children Care for All sono le tematiche che più di tutte hanno spinto le persone a impegnarsi politicamente, ma non sembrano invece interessare al Partito Democratico, nel quale Sanders di fatto non ha nessun alleato. Ed è proprio questo divario tra le idee della gente e il personale politico che ci dà la speranza di un cambiamento rivoluzionario nella politica americana. Speriamo si riesca a trasformare i voti per Sanders in potere politico, organizzarsi e lottare, perché il socialismo non è una questione di vincere questa o quella elezione, ma di costruire e sostenere un ampio movimento che possa lottare per il cambiamento in tutti gli Stati Uniti a lungo dopo che Trump e Sanders saranno usciti dalla scena politica. Grazie a tutti, ciao.
Passiamo ora al nostro appuntamento settimanale sulla questione ambientale. Le condizioni dei lavoratori nell'ex Silva, le decisioni di ArcelorMittal mettono sotto gli occhi di tutti il ricatto tra salute e lavoro per tutti gli abitanti e lavoratori di Taranto e la contraddizione capitale natura? Ce ne parla Elena.
Ciao a tutti, io sono Elena e oggi volevo partire dalla notizia di qualche giorno fa del nuovo caso di coronavirus registrato nello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. Si tratta di un collega del primo dipendente risultato positivo a fine marzo, che era stato messo in quarantena preventiva insieme ad altri 14 lavoratori dello stesso reparto. Da tempo i sindacati manifestavano preoccupazione sulla prospettiva di un contagio di massa all'interno dello stabilimento e già con il primo positivo avevano portato avanti la richiesta dell'istituzione di un protocollo sanitario con tampone e campione, oltre che l'avvio di una trattativa che portasse alla riduzione del numero di lavoratori fisicamente presenti all'interno della fabbrica. Il 30 marzo si era tenuto quindi un incontro tra aziende e sindacati, precisamente per discutere le questioni relative alle misure di tutela e prevenzione del contagio e soprattutto all'applicazione della cassa integrazione speciale in sostituzione a quello ordinario che era finita il 29 marzo. Oltre a ciò era stata avanzata la richiesta che l'assetto dello stabilimento fosse messo al minimo tecnico, attraverso un'ulteriore riduzione della forza lavoro per ridimensionare ulteriormente le possibilità di contagio. La questione della nuova cassa integrazione, che era all'ordine del giorno, non è nemmeno stata affrontata, mentre la proposta di riduzione della forza lavoro ha dato avvio a un'interessante dinamica che vede coinvolti i sindacati ArcelorMittal. Il percorso teso alla riduzione del minimo delle persone presenti in fabbrica avrebbe dovuto svolgersi in tre fasi, ognuna delle quali sarebbe corrisposta alla diminuzione di un certo numero di operai, e di fatto le prime due hanno portato a una riduzione di 3.000 unità. Però al decreto ministeriale del 22 marzo, che in teoria chiedeva tutto, ma poi in pratica non ha precluso ampi margini di manovra alle grandi aziende quali Ilva, tutelando il ciclo continuo anche in una situazione di fermo generale come questa, in cui poi per esplicita ammissione di Arcelor non ci sono acquirenti né possibilità di trasportare il prodotto. A questo decreto è seguito un provvedimento il 26 marzo del prefetto di Taranto Antonio Magro Martino, al quale poi il governo ha di fatto delegato la responsabilità di decidere la chiusura degli impianti, e questo decreto, basandosi su una serie di indicazioni date da Arcelor, stabiliva il tetto massimo di lavoratori giornalieri a 5.500 unità, laddove invece la previsione dell'unione sindacale di base era di scendere a una media di 5.000. In questo modo questo decreto ha dato ad Arcelor la possibilità di integrare un plus di 500 persone. Il prefetto delegava poi a sua volta ad Arcelor e sindacati la responsabilità di accordarsi su un eventuale ulteriore taglio di presenze, richiesta che è stata più volte espressa dai sindacati ma che non ha avuto risposta. E anzi, l'Unione Sindacale di Base denuncia proprio come in un momento di crisi nel quale essenziale è la riduzione dei tempi per prevenire la diffusione del virus, ArcelorMittal continui a rimandare la soluzione del problema nascondendosi dietro la copertura di questo provvedimento vecchizio. Quindi, di fronte a questa doppia delega, prima da parte del governo e poi del prefetto, siamo di fronte a un ulteriore esempio di decisione che non guarda minimamente all'interesse collettivo né tiene conto della salute dei lavoratori, disegnando anzi una situazione in cui le istituzioni sono completamente in balia degli interessi privati, cui concedono ampi spazi di manovra. Tanto più che alla scadenza il 3 aprile del provvedimento, il prefetto ha scelto di non prorogare il divieto di commercializzazione dell'acciaio che era presente nel primo decreto, e complici di questa scelta, secondo i sindacati, sarebbero state proprio le continue pressioni esercitate da ArcelorMittal. Ricordiamo che l'amministratore delegato Lucio Morselli ha inviato una lettera a Conte nella quale sostanzialmente era scritto che qualora il fermo alla vendita fosse stato protratto oltre il 3 aprile, sarebbe stato d'obbligo un massiccio ricorso alla cassa integrazione. Quindi Ilva, che è già nota come luogo in cui più emerge l'assoggettamento di uno Stato che dimentica gli interessi dei cittadini, si piega ai privati concedendo loro ampi spazi di profitto, mostra come sia urgente lavorare sulle lacune che in questo momento stanno emergendo e che come al solito vanno a ripercuotersi sui più deboli. Quindi lavoratori e cittadini poi, ostaggi di una multinazionale per volere governativo, che sottostanno in questi giorni al solito ricatto o lavoro o salute, ma sostanzialmente raddoppiato. Ricordiamo che al netto del coronavirus, quello provocato dall'Ilva è uno dei più gravi disastri sanitari e ambientali della storia italiana, le cui ripercussioni non sono limitate alla salute, ma colpiscono l'economia stessa della città, estendendosi alle attività commerciali. Pensiamo alla pesca, la concentrazione di diossina nelle coste elevata al largo di Taranto è quasi tre volte più elevata del limite di legge, o anche l'allevamento, dove anche qui la concentrazione di inquinanti nel latte è superiore al consentito. Quindi il doppio ricatto subito dai lavoratori dell'Ilva evidenzia la grande contraddizione dell'attuale sistema produttivo. Si tratta della falsa dicotomia tra necessità di salvare posti di lavoro e bisogno di proteggere l'ambiente, che si rivela una delle tante divisioni artificiali funzionali alla frammentazione delle lotte sociali nell'ottica di preservare un sistema che è incompatibile con la vita e con l'ambiente. Per cui va compresa la necessità di ricondurre il conflitto capitale-natura all'interno di quello capitale-lavoro, portando avanti un progetto politico comune nell'ottica di una trasformazione dell'attuale modello economico. Grazie.
Finiamo ora con OSA, bocciatura per nessuno, ma la valutazione a distanza? In vista continua le disuguaglianze per gli studenti, ce ne parlerà oggi Marco.
Il 6 aprile il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto scuola, voluto dalla Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, decreto che, tra le altre cose, tratta le nuove disposizioni riguardanti l'esame di Stato e le valutazioni degli studenti per questo anno scolastico in seguito all'arrivo del coronavirus in Italia. Il decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il che fa pensare che il dibattito sia ancora in corso, ma ciò non ci impedisce un'analisi di ciò che, a detta della stessa Ministra, sarà il contenuto di questo decreto. Nonostante il coro di voci che reclamano da settimane il 6 politico per tutti gli anni scolastici, la ministra continua ad asserire che non ci sarà alcun tipo di manovra analoga e che tutti gli studenti verranno sì ammessi al prossimo anno all'esame di Stato, ma che ciò non fermerà le valutazioni a distanza degli stessi, tanto che eventuali insufficienze dovranno essere recuperate a settembre, rimandando quindi, semplicemente, le bocciature al prossimo anno accademico. Potremmo chiedere perché il freddo voto numerico vada bene solo quando fa loro comodo, ma ci risponderemo da soli. Sono decenni che noi studenti veniamo abituati a essere sfruttati, precari, oppressi, tanto dal ministero quanto dai presidi cosiddetti sceriffi e manager. Ora più che mai, vista la concessione ai dirigenti scolastici da parte della ministra del potere necessario, ad esempio, per poter chiudere o tenere aperte le scuole, o per poter decidere i criteri specifici di valutazione degli studenti delle loro scuole. Ormai è definitivo. Alla ministra non importano gli studenti, così come a tutti i padroni al suo fianco al governo, ai vertici dell'Unione Europea e di tutti i suoi governi. Alla ministra interessano i precari, gli sfruttati, i suoi numerini del cazzo e la sua cara vecchia meritocrazia. La ministra ha ucciso il vero senso della scuola e dell'istruzione. Quella fatta di banchi, di gesso, di quaderni di appunti, di libri di carta, di ricreazione, di cortile, di condivisione, di crescita, di confronto, tanto tra studenti quanto tra studenti e docenti, di educazione della persona. Lo dimostra, dal canto suo, anche la sua noncuranza, riversatasi nella vaghezza delle sue dichiarazioni sul termine di quest'anno e sui metodi di inizio del prossimo, e quindi anche su noi studenti, in base a direttive poco chiare, di ministeri poco amici. I professori, dal canto loro, vengono privati sempre più della loro libertà di istruzione dal primo giorno in cui questo infame non metodo di valutazione è stato messo in atto. Parliamo di persone, di docenti, che devono essere e sono al nostro fianco in questa battaglia, che tentano di avere un contatto, e nella maggior parte dei casi mai esistono insegnanti che, così come la gran parte dei dirigenti scolastici, perseguono l'ideologia neoliberista di questo e dei precedenti governi. Ci trattano come zimbelli, come cavie di un test, ci fanno bendare durante le interrogazioni, ci scherniscono, anziché essere comprensivi, se qualcuno non ha i mezzi necessari per connettersi. E non parliamo di pochi individui. Secondo i dati Istat, solo uno studente su 5 ha i mezzi e i dispositivi necessari per poter far fronte alle richieste che una didattica del genere necessita. Non illudiamoci però. Anche risolvendo questi problemi e sopperendo alle mancanze materiali degli studenti, non sarebbe comunque accettabile una valutazione tramite un metodo come la didattica a distanza, che nulla ha da spartire con l'istruzione in classe. Per non parlare delle situazioni individuali, personali e familiari degli studenti, che impediscono in ogni caso la loro presenza totale durante le lezioni a distanza. La ministra ha scaricato ogni sua responsabilità sui presidi e sui professori, addirittura sugli studenti, lavandosi nelle mani, e ora siamo in balia di metodi e di decisioni che continuano a incentivare l'autonomia scolastica e lo sfruttamento di docenti e discenti. L'ha fatto per evitare la montagna di ricorsi al TAR che, in caso non avesse delegato nulla, avrebbe perso. È per questo che il 10 aprile, come OSA, abbiamo chiamato sulla piattaforma Discord Collega Alimenti un'assemblea, durante la quale abbiamo presentato e attivato un osservatorio contro la valutazione a distanza, per continuare la guerra contro le spregiudicate e incuranti decisioni di un ministero che non sembra capire che il mondo è ormai cambiato, e che sta cambiando, e che con lui devono cambiare la scuola e l'istruzione. Abbiamo dalla nostra un'infinita schiera di professori, da sempre dalla nostra parte, al fine di far pressione sui presidi e professori sceriffi. Abbiamo il sostegno di diversi avvocati che difendano i nostri diritti di studenti e che vanno a dare il loro sostegno legale a tutti i giovani che ogni giorno continuano ad essere valutati a distanza. Se siete stati anche voi valutati attraverso la didattica a distanza, contattateci scrivendo su Instagram a osa.nazionale o inviando una mail a osservatoriovalutazioni@gmail.com con la vostra testimonianza. Dopodiché, lasciando anonimo il vostro nome, manderemo una segnalazione ai presidi da parte di OSA, facendo presente le irregolarità della valutazione e la possibilità di procedere in via legale con dei ricorsi, dando sostegno a tutti coloro che ogni giorno vengono ingiustamente valutati attraverso la DAD, considerando anche che la quantità di esami di recupero da svolgere e per i quali studiare per il prossimo anno, qualora qualcuno venisse bocciato, sarebbe insormontabile. Per noi è una promessa di lotta. Chiunque vorrà mettere gli studenti in ulteriori difficoltà ci dovrà trovare pronti e organizzati sulla propria strada. Continueremo a lottare fin quando non riceveremo il 6 politico che ci spetta e fin quando la didattica a distanza non smetterà di essere un criterio di valutazione. Saremo sempre al fianco degli studenti. Nessuno deve essere lasciato indietro.
Ci salutiamo ora e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiofonar.net, in diretta martedì alle 21:30 oppure in podcast. Ma se volete approfondire i temi che abbiamo trattato in questa puntata, potete accedere al blog nonrestiamo.org oppure alle chat Discord e Telegram collegamenti o anche al sito collegamenti.it. Grazie mille e ci risentiamo.